Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Don't make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Qui non racconto le trame dei libri, ho una pessima memoria. E non elenco i perché debbano essere letti, ognuno trovi i propri. Sfoglio le pagine e leggo le sottolineature, rigorosamente a matita, dei passaggi che mi colpirono di un libro, per un motivo o per un altro, e do voce a qualche pensiero. Sottolineature, rigorosamente a matita. Essere amici stretti non è condizione sufficiente per essere giusti compagni di viaggio. L'autore lo sa bene e la sua esigente scelta ricade su uno storico e cronista vissuto 2500 anni prima di lui, autore delle storie, magistrale esempio di reportage giornalistico con il quale confrontarsi continuamente, spuntando le somiglianze che la circolarità del tempo tra ironia e tragedia ripropone. Le sottolineature di oggi sono tratte da In viaggio con Erodoto, di Risard Kapuscinski, edizione 2007 Universale Economica Feltrinelli, traduzione dal polacco di Vera Verdiani, anno di pubblicazione 2004.
Pagina 99. Le ricerche di Psammetico interessarono Erodoto, in quanto dimostrano che il re egiziano conosce l'inesorabile legge storica secondo la quale chi si innalza verrà umiliato. Bisogna guardarsi dall'avidità e dalla smania di primeggiare. Bisogna praticare l'umiltà e la moderazione se si vuole che la mano vendicatrice del fato non si abbatta sui vanagloriosi.
Parliamo della civiltà che per secoli ha assoggettato migliaia di schiavi per costruire immensi edifici con le proprie fisionomie o simboliche dimensioni. Fa quasi sorridere quindi l'idea che un suo re decida di reclinare il capo e accontentarsi del secondo posto nella gara a quali furono i primi uomini, per timore di essere punito per arroganza da quel suscettibile di un fato. L'umiltà, quindi, come un valore da custodire e giocarsi in alcuni momenti speciali del proprio corso, un'arma di difesa che le civiltà nella storia, almeno quelle che la storia l'hanno scritta impugnando la penna, non hanno saputo particolarmente valorizzare e gestire con sguardo lungimirante, finendo ogni volta, dopo una lunga e gloriosa ascesa magari, per trovarsi sulla cima di una montagna russa prima dell'ultimo precipizio verso il fine corsa.
Pagina 159. Dunque, l'embrione di una tribù annovera tra le 30 e le 50 persone. Ma per quale ragione ogni embrione doveva possedere una sua lingua? Come ha fatto la mente umana a inventare una tale varietà di linguaggi, ognuno con il suo lessico, la sua grammatica e le sue coniugazioni? È naturale che una nazione di milioni di persone inventi con un contributo comune la propria lingua. Ma queste, della macchia africana, sono piccole tribù di gente scalza e affamata, che vegeta ai margini dell'esistenza. Eppure hanno l'ambizione, la capacità, la fantasia, l'orecchio e la memoria necessarie a inventarsi una lingua tutta loro e diversa dalle altre. Non solo la lingua. Non hanno ancora finito di nascere che già si inventano degli dèi. Ognuno ha i suoi, unici e insostituibili. E non partono mai da un dio solo, ma subito da molti. Come mai ci vogliono migliaia di anni prima che l'uomo scopra il concetto di un unico Dio? Non è un'idea che dovrebbe venire spontanea. La scienza ha dunque stabilito che all'inizio di tutto c'era un solo gruppo, o comunque non più di una decina. Ma con il tempo i gruppi aumentano, diventano sempre più numerosi. Chissà perché i nuovi arrivati, invece di guardarsi intorno, studiare la situazione, ascoltare la lingua parlata dagli altri, si presentano subito con la propria lingua, con la propria schiera di dèi, con i propri usi e costumi, sottolineando di proposito la propria diversità. Con gli anni e con i secoli, questi embrioni di tribù continuano a crescere. Con tutta questa massa di gente, di lingue e di dèi, sul continente si inizia a stare stretti.
Cosa c'è alla base della necessità di distinguersi dagli altri, dall'essere diversi per forza? mi verrebbe da dire il bisogno profondo di affermare «io esisto, io sono unico». Sarebbe il momento giusto per scomodare un pensatore come Hobbes e la sua, diciamo, pessimistica visione dell'uomo lupo che si sazia dei cadaveri dei simili. Per essere meno truci si può richiamare la sempre sua similitudine della vita umana come gara di corsa, uno contro tutti, verso infiniti traguardi. Con il lupo sicuramente l'uomo condivide la voracità che garantisce niente meno che la sopravvivenza e la conservazione della specie. Poetico, tutto ciò? Ma per non buttarci troppo giù facciamo che leggiamo qualcosa anche di Rousseau, che di ottimistico non ha poi moltissimo, ma almeno inserisce il concetto di pietà nel menù delle nostre anime. Non ci affiliamo solo i canini, quindi, ma proviamo dispiacere per l'altro che soffre, un'empatia che però non dimostriamo nel momento in cui l'altro ha successo. La gloria altrui fa scattare la molla del nostro invidioso pupazzo interiore, e così è un attimo ritrovarsi ai blocchi di partenza.
Pagine 197-198. Quello che più colpiva l'europeo che per la prima volta si imbatteva nella varietà di popoli e culture offerte da Dar es Salaam non era tanto la scoperta che oltre l'Europa esistessero altri mondi, cosa di cui almeno teoricamente era informato, quanto il fatto che quei mondi si incontrassero, si mescolassero e convivessero senza la mediazione e, per così dire, senza il benestare dell'Europa. L'Europa era stata per tanti secoli e così indubitabilmente il centro del mondo che a un europeo riusciva difficile accettare che altri popoli potessero avere la propria vita, le proprie tradizioni e i propri problemi indipendentemente dall'Europa. E che stavolta l'estraneo era lui e il suo mondo un'entità remota e astratta.
Richiamando l'umiltà, sulla quale il re egiziano ci ha dato una proverbiale lezione, viaggiare, se fatto con la mente a paracadute, può essere una valida occasione per esercitarla. Innanzitutto, ci fa capire come la civiltà esista anche fuori dei nostri confini nazionali, anche in continenti che riteniamo pregiudizialmente barbari e selvaggi. Introdurre il concetto di diversità e la sospensione del giudizio per forza, poi, può interrompere l'affannosa corsa del comparativo di maggioranza verso il superlativo relativo che punta all'assoluto. Una competizione pericolosa che nei secoli ha mietuto milioni di vittime e che in epoca moderna ha dato il peggio di sé. E visto che siamo in vena di scomodare, parliamo di nazionalismo, no? Max Fischer, nel New York Times, ha spiegato in modo limpido la natura inventata delle identità nazionali, del perché e del per come, partendo da una semplice e deliziosamente provocatoria affermazione. Se ci pensate, sentirsi vicini a milioni di estranei sulla base di confini geografici è un'idea molto bizzarra. Eppure, ha galvanizzato innumerevoli anime a combattere guerre, sottomettere e umiliare popoli, sviluppare sentimenti di rabbia e prevaricazione, traducendosi in discriminazione, razzismo e schiavismo.
Pagina 223. Senghor ha raccolto, prendendole in prestito da vari musei, migliaia e migliaia di maschere, che, messe tutte insieme, hanno creato un misterioso mondo a parte. Entrarci è un'esperienza irripetibile. Finalmente si capisce come mai le maschere abbiano sempre avuto tanto potere sugli uomini, come mai li abbiano ipnotizzati, paralizzati e portati a uno stato estatico. E si comincia anche a capire come mai il bisogno della maschera e la fede nel suo potere magico unissero tra loro diverse comunità, permettendo loro di comunicare attraverso continenti e oceani, trasmettendo un senso di unione e di identità e diventando il segno della tradizione e della memoria collettiva.
Ma non facciamoci vincere dalla paura e dal pessimismo cosmico. Gli uomini hanno pure inventato mezzi, forme ed escamotage per uscire dal cul-de-sac dello spirito cinico e bestiale, parafrasando Hobbes. Siamo capaci di grandi cose, tra cui il contenerci negli istinti primordiali e il desiderio di perfezionarci. Da questo ne è nato il teatro, per esempio. a partire dagli attori dell'antica Grecia, gli ipocrites, che indossavano maschere per interpretare storia e umanità in un meccanismo di identificazione e catarsi. Essi hanno aiutato a vedere nell'altro non solo un avversario, ma anche uno specchio nel quale riflettere la migliore e la peggiore versione di sé. Nel vestire panni non propri, nel mentire in qualche modo, raccontare invece la realtà. C'è dell'egoismo anche qui? Certamente, ma lo specchio che impugniamo è una superficie che rifrangia anche il nostro lato altruistico. L'empatia non penso sia un costrutto, una mera sovrastruttura culturale, ma una bellissima possibilità che ci diamo per concretizzare un sentimento che è caratteristica della nostra razza. Il banale, retorico, sempre verde e irrinunciabile, amore. Avete ascoltato Sottolineature, il format di Radio Zappa che parla di libri. Un grazie di cuore a Santi Crispi per aver prestato la sua voce a Rizard Kapucinski. Io sono Giulia e ci sentiamo alla prossima puntata.
Radio Zappa, voce sottratta.